Pensieri, affermazioni o dubbi? Secondo capitolo del libro Pigmenti di vita di Sgro Berta. Casa editrice Bookspint Edizioni. Edito dal 2019. Joseph. Fissava quel gioco di luci ardenti che si alternavano mentre si perdevano nell'aria come se non fossero mai esistite e tremavano, quasi balbettassero. Effettivamente, pensò, sono proprio come le parole. Subito dopo aver preso vita, si svuotano di significato, per non parlare di quelle che si fermano in gola e non essendo state pronunciate, rimbombano nella mente, imponendo di domandarti il motivo per cui hai preferito stare in silenzio, piuttosto che regalare una nuova emozione, a prescindere dalla negatività o positività di essa. Questo perché l'essere umano, debole com'è, riesce ad essere condizionato da dei vocaboli, da delle lettere che messe insieme formano una frase che può far commuovere o suscitare rabbia, che può essere spesso ripetuta come fosse la scena del vecchio copione di un film, visto mille volte e girato chissà quando, magari in bianco e nero. Dopotutto, cos'è un libro? O più semplicemente una poesia? Sì, sa incantare, talvolta può essere accompagnata, come si usava a fare nell'antica Grecia, da uno strumento, ma non è altro che la stesura di sentimenti, pensieri, affermazioni o dubbi, il riflesso di una personalità. Questo fuoco che continua ad animarsi, consumando la legna, è fatto della stessa fragilità delle parole, che, con la medesima lentezza, possono devastare le passioni di un individuo, demolire il buon umore o dargli vita. È tutto così frivolo, privo di valore, ma in un certo senso tutto diviene importante, visto da quest'ottica, perché tutto è unito, collegato, sta insieme, in modo armonioso. La mia mano adesso, davanti al mio viso, sembra dipinta di un colore che si avvicina allo strato più sottile del tramonto, illuminato dal focolare che sta nel camino, quasi impedito, come se volesse, ma non potesse, muoversi ed esprimersi. È come un individuo timido che finge di essere forte davanti alle persone che credono di conoscerlo, consapevole che si sbagliano e non hanno ancora ben capito che tipo di persona sia, perché in realtà non lo sa neppure lui. Magari per paura, semplicemente perché è difficile comprendersi. È più semplice analizzare gli altri, appaiono meno complessi, ma nessuno sa se sia davvero così. Però queste fiamme potrebbero somigliare anche a dei movimenti veloci, magari quelle di un combattente, il quale, praticando un'arte, si inserisce in una categoria sociale, identificandosi in un gruppo. L'appartenenza è il terzo elemento della piramide dei bisogni ideata da Abraham Harold Maslow, uno psicologo statunitense del XX secolo, che sosteneva che l'individuo si realizzi passando per i vari stati, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Oppure ha delle lingue dei serpenti, biforcute, come quelle della gente che trascorre il proprio tempo a giudicare e criticare. E che il mondo non sa più ascoltare, non è più capace. Pare basta mandare messaggi, rispondere con il solito bene, e poi non importa più nulla dell'altro. Quando si deve dire qualcosa che può anche essere importante, invece ci si limita ad un niente. È così frivolo un dialogo inesistente. Ma noi siamo molto più di questo. Credo che non sia il sentimento a mancare, invece è come se ci nascondessimo da esso, perché è troppo forte, impegnativo, perché non viene compreso dagli altri, perché capirlo significa troppo. Ehi, sei ancora qui? Domandò una voce recandosi verso di lui. Credeva che dormissero tutti, ma a quanto pare si sbagliava. Si girò per controllare chi fosse, anche se dalla voce e dal passo familiare lo aveva già intuito. Come mai sei ancora in piedi? Gli domandò. Era Michael, suo fratello. Erano a casa dei propri nonni, vivevano con loro praticamente da sempre, in una casa parecchio spaziosa, con molte stanze, mobilio classico, poco colorata, una di quelle antiche, in mattoni, accoglienti. Da lì a poco sarebbero arrivati i loro cugini per le vacanze natalizie e avrebbero pernottato fino all'indomani dell'Epifania, arricchendo quella casa di urla e gioia. Mancavano ormai 10 giorni alla ricorrenza religiosa che coronava la nascita di Gesù Cristo. Gli sorrise, strofinandosi un occhio con la mano, proprio come faceva anche da bambino, e poi si sedette accanto a lui, appoggiando la schiena, al divanetto dietro di loro. Joseph sorrise a quell'immagine, pensando che essere soli, nonostante in casa ci fossero altri individui, fosse pur sempre qualcosa di diverso. Avere il fratello minore così vicino gli dava più sicurezza. Alleviava il senso di solitudine che aumentava la forza con la quale la sua mente pulsava e così tanti interrogativi che gli venivano posti. Meditò che in quel momento c'erano due ombre sul muro in mattoni, non più una. La stanza era buia, fuori pioveva a dirotto, si sentivano le gocce ticchettare bruscamente sul vetro della grande porta finestra, coperta da una lunga tenda verde di velluto. A illuminarla c'era il camino dinanzi a loro, che, nonostante la grandezza, non era sufficiente per rischiarire la ragione del ragazzo, il quale pensò, facendosi scappare una risatina, che non sarebbe bastata la luce del giorno. Esagerava, può darsi, ma non si era mai sentito tanto strano come in quegli ultimi giorni. Non riesco a dormire, ammise un po' timidamente l'altro. Sospirò. Neanche io, disse il ragazzo, alzando il viso verso il soffitto. Si domandò da quante ore fosse fermo lì a riflettere. Doveva ammettere che le parole di suo nonno quel giorno in ospedale lo avevano veramente sconvolto. Quella lettera più di tutto. Non gli aveva mai parlato di suo padre, come faceva da più di 3 giorni ormai, con quel senso di rimprovero nei confronti del figlio e di se stesso. E Joseph non aveva mai immaginato che l'uomo che l'aveva generato avesse una storia del genere alle spalle. Quando aveva smesso di vivere, lui aveva 13 anni. Non poteva concepire, forse avrebbe potuto cogliere, sospettare, ma non aveva motivo. Invece, in quelle ultime ore, ripensandoci, alcuni particolari a cui non aveva dato particolare importanza, ricomponevano i pezzi di un puzzle la cui grandezza gli era ancora sconosciuta e la sua ignoranza al riguardo un po' lo spaventava. Era preoccupato. Stasera non hai mangiato nulla, gli ricordò il fratello, richiamando l'attenzione. Che ne dici se ci prepariamo una tazza di cereali al miele? Io ho un certo languorino, propose sorridente, e Joseph si fermò a guardarlo per qualche momento. Si chiese se sarebbe stato il caso di parlargliene in futuro. La cosa che lo lasciava perplesso più di ogni altra sarebbe stata la sua reazione. E se davvero da lì a qualche giorno tutto sarebbe cambiato? Lui, a differenza di Joseph, assomigliava molto di più alla madre, possedeva dei tratti maturi per la sua età, ma non sarebbe mai somigliato al padre quanto il fratello maggiore, che secondo i parenti era la sua copia. E Matthew, come sarebbe diventato se non fosse morto? Chissà, anche lui aveva gli occhi verdastri, li ricorda ancora nonostante siano passati così tanti anni. Troppi, ma troppo pochi per smettere di soffrire. Non basterebbe neanche l'eternità per colmare la perdita di un caro, si disse tra sé e sé, sospirando pesantemente. Scusami, disse cercando di non rammentare, ma io non ho proprio fame. Se vuoi ti tengo compagnia in cucina mentre soddisfi il tuo languorino, rispose sincero. Gli si era chiuso lo stomaco da quando il nonno era stato portato in ospedale, dopo che aveva cominciato a parlare sostenendo che fosse arrivato il momento di rivelargli come stavano le cose. Non aveva avuto più voglia di nulla. Si domandò innanzitutto il motivo per cui non l'avesse mai fatto prima, perché lo avesse tenuto all'oscuro di tutto, era importante, avrebbe dovuto svelargli precedentemente quelle cose, ma non aspettare così tanto a farlo. Credevo che tutto fosse finto, Joseph, te lo giuro. Finito, Joseph, te lo giuro. Poi è arrivata la notizia che al contrario non fosse mai finito, anzi era stato rivisitato, studiato, migliorato. Io ci ho sperato, perdonami, non volevo. E se fosse successo qualcosa? Era anche una sua responsabilità, era suo padre. Quella lettera. L'aveva trovata quella stessa mattina, era sempre stata lì nascosta, che aspettava solo di essere letta, per aumentare le sue perplessità, i dubbi e l'ansia. Però una cosa era chiarissima, Joseph faceva parte di un progetto importante a livello globale, pericoloso e impensabile. Era stato lasciato a lui il compito di prendersi cura di ciò che era stato fatto e al fratello, non a Michael, non a Matthew, ma ad un altro individuo nato dal primo matrimonio del padre. Un fratellastro, di cui non conosceva l'esistenza fino a poche ore prima e del quale non immaginava neppure il nome. Al momento aveva in mano tutto lui, chissà dove, da quanto, se ci starà lavorando, se ci stava lavorando o se aveva abbandonato, come procedeva, che tipo fosse, a cosa mirava. Mi fermo qui, sperando che questo pezzo vi sia piaciuto. Volevo condividerlo con voi. Il mio nome è Roberta Sgro, sono l'autrice del libro e vi saluto tutti.